dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 30 novembre 2020. Quarantene come piovessero che neanche nel Medioevo. Indecisi se tirare fuori dalla cantina gli sci o l'albero di Natale. Ma come tutte le settimane, pronti per cosa? Per un'ora e mezza di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Tutto bene? Pronti?
Abbastanza.
Pronti, pronti, con gli sci ai piedi anche in casa, sempre.
Fai come quello che ha scalato l'Everest sulle scale di casa durante il lockdown.
A Natale si va a sciare, anche in lockdown si sta piuttosto chiusi in casa, si mette giù un lenzuolo bianco e
va a
sfrecciare.
Giù per le scale di casa si può provare con gli sci, può essere una bella...
Non so, allora, fuori dalla porta si può? Devo chiedere sul nuovo DPCM.
In zona viola non puoi uscire neanche dalla porta. Finché esatto. È rossa non puoi uscire, esatto, dal condominio. Mamma mia, come siamo messi male. Ma così è.
Se vi pare.
Bisogna combattere il virus. E noi combattiamo il virus anche perché siamo stufati di vedere il signor Bezos sempre più ricco. Cominciamo col signor Bezos.
Combattiamo il virus di Amazon.
Effettivamente, se c'è un indiziato...
Prima di commentare la prossima notizia, Cyber Monday e Black Friday come sono andati per voi?
Allora, io devo chiedere scusa a Franco perché ho usufruito di uno sconto. Però ai cinesi non ho dato soldi a Bezos, ho comprato una tastiera meccanica, come scrivevo su Slack qualche giorno fa.
Quelle che sono vietate da utilizzare durante le dirette di Digitalia perché fanno clack.
Ma guarda che ti aumenta l'audience la tastiera meccanica.
Sì, lo share.
Perché, sai perché? Speri di ascoltare la password mentre la digita Michele.
Ma no, Michele. Perché poi facciamo i video SRM con le tastiere meccaniche.
Lo share non lo aumenta, perché, ti spiego, a chi è che può fare appeal il rumore della tastiera meccanica durante uno show di Digitalia?
Stuoli di nerd.
Quelli che già ascoltano Digitalia. In Italia li ascoltano già.
Vabbè,
tutti.
Ci sarà qualcuno che non ci ascolta. No.
Noi dobbiamo mettere il canto delle sirene, dobbiamo mettere delle cose diverse, il rumore, che ne so, delle Formula 1, il fruscio delle vele, che ne so.
Effettivamente uno dei commenti più frequenti del questionario di Digitalia, che prima o poi condivideremo, è di avere qualche voce femminile. Forse quello allora...
No, la voce femminile è proibito. Le nostre fidanzate ci dice prima la castrazione e poi potete avere una voce femminile su Digitalia. Per cui...
C'era nel contratto, Michele. E quindi, insomma, nel Cyber Monday si nota che la pandemia ha fatto crescere...
Io non ho comprato niente. Cyber Monday, Black Friday e robe del genere. E non è il primo anno, ma non per scelta, perché generalmente
perché
scontano...
è bello quando costano pieno le cose.
È che generalmente scontano tutti i prodotti che noi geek facciamo fatica a comprare, no? Sia quelli eminentemente geek, cioè no, ti faccio lo sconto sull'iPhone di 2 anni fa. Ma io l'iPhone di 2 anni fa non lo voglio, io voglio quello nuovo. Ma anche se devi comprare un rasoio da barba, il geek vuole l'ultimo, vuole quello che si interfaccia con Home Assistant, quello con lo Z-Wave, il Z-Wave, come si chiama, quello con... No, non vuoi quello dell'anno scorso, anche se poi è perfetto.
Anzi, vuoi quello dell'anno prossimo.
Ci mancherebbe almeno il prototipo.
Io invece di comprare ho restituito qualcosa invece, per colpa tua Franco, ma ho reso durante
il Cyber Monday.
È il massimo del...
Hai dovuto pagare in più perché te lo...
È radical chic, esattamente.
Hai dovuto tu fare lo sconto a Jeff Bezos. Benissimo, fantastico. Mica da poco.
Però a parte con noi invece pare che stia guadagnando un fottiglione di... No?
Ma ho letto una roba che non ci credevo, tipo il triplo... trimestre su trimestre, il triplo di guadagni rispetto all'anno scorso. Il triplo! Cioè non è che uno che dice vabbè ha aperto da un mese, non aveva clienti, di colpo ha fatto un po' di clienti, sono il triplo. No, Amazon, che era già il più grosso dell'universo, quest'anno ha fatto il triplo dell'anno scorso.
Sì, da. In alcuni paesi, prendiamo ad esempio il caso italiano. Quello che è successo con la pandemia è che persone che non si erano mai avvicinate all'e-commerce hanno, per necessità della situazione, fatto gli acquisti online per la prima volta o quasi durante il lockdown o pandemia, o come lo vogliamo chiamare. L'Italia, che comunque è un paese dove appunto l'e-commerce in generale non aveva mai penetrato come in altri paesi, c'erano ancora praterie, e parte di queste praterie sono state colmate sicuramente anche da Amazon.
Insomma, i numeri che hanno tirato fuori in questi giorni sono veramente mostruosi. A me ha sconvolto il numero di persone che hanno assunto, si parla di worldwide, quindi a livello mondo, però 427.300 lavoratori in più assunti, oltre ai vari contractor, quindi personaggi presi a tempo determinato, sulle feste, eccetera, eccetera. Dà proprio l'idea di quanto...
1.200.000 dipendenti assunti.
Che la fa la seconda azienda con più dipendenti, almeno negli Stati Uniti.
Però devi considerare che poi ci sono tutti i contractor, ci sono tutti i trasporti.
Appunto.
Che
ti parla di mezzo milione, sono il livello di contractor, di appunto i trasportatori, che sono tutti esterni.
Quindi è una roba terrificante, sia in senso positivo, ricaduta occupazionale, però insomma quando...
bisogna vedere... Qui l'articolo diceva che tanti di questi di queste persone che sono messe in fila per farsi assumere in questo periodo da Amazon erano quelli che prima avevano il negozio sotto casa.
Non lo so, forse che facevano i dipendenti nel negozio sotto casa, che il proprietario del negozio vada a spostare scatoloni nel magazzino di Amazon. Non credo che siamo ancora a quel punto, c'è il rischio che ci arriviamo, non credo che siamo ancora a quel punto.
Però... magari non i proprietari, ma i dipendenti di questi negozi. Certo, quello
certo,
sì.
Certo. E con una ricaduta sulla qualità della vita, perché non c'è occupazione, no? In Egitto nell'Egitto antico c'era il 100% di occupazione, il faraone era un meraviglioso Jeff Bezos che dava lavoro a tutti quanti per costruire le piramidi, ma non è che se la passassero tanto bene. Diciamo che chi lavora ad Amazon non lo equipariamo agli schiavi che costruivano le piramidi, ma tutti i report che abbiamo letto in giro, denunce, insomma non passa mese senza che non esca un articolo di critica o una testimonianza negativa sul fatto che si tratta di lavori decisamente alienanti, su quello non c'è dubbio.
Sì, tutti i vari, come dire, i rapporti con i sindacati sono tesi praticamente in tutto il mondo con Amazon.
Sono praticamente inesistenti. Io ho letto sindacati che si lamentavano di non poter non riuscire proprio a interfacciarsi, no? Non so da dove arrivi questa impotenza no, mi ha dato proprio l'impressione di quando hai bisogno del servizio clienti che telefoni e non riesci mai a trovare la linea, no? Però un sindacato, insomma, dovrebbe avere un potere che arriva almeno in Italia, che arriva dalla legge, no? Che quindi nel momento in cui fa un'avvertenza, ha bisogno di o cosa, che non riesca addirittura a interagire con l'azienda, mi sembra quasi assurdo. Però effettivamente, se così dicono,
sì. E poi c'è anche da dire che Amazon usa questo quasi, tutto da capire quelli che sono i motivi per cui lo fa, questo quasi ricatto morale di andare ad aprire magazzini in zone a bassa, ad alta disoccupazione, zone magari non particolarmente sviluppate, che hanno altri settori particolarmente sviluppati, sì, comodi per la logistica ovviamente, ma che comunque dove c'è un forte, dove ci sono forti tassi di disoccupazione.
Negli Stati Uniti abbiamo visto
le città che si fanno la guerra,
che si facevano la guerra,
New York, cioè
avere...
nel senso città, cittadine di provincia,
sì. No, infatti a livelli che pagavano praticamente Amazon per venire a lavorare.
Sì, la riduzione delle tasse per anni da questo punto di vista. Sì, lì probabilmente si trattava del second quarter, quindi di una, non dei magazzini logistici, ma proprio della parte dirigenziale, di sviluppo, eccetera, eccetera, che adesso è prevalentemente su Seattle. Probabilmente una cosa simile c'è anche nei magazzini, come dice Michele, magari in una zona in cui c'è un alto tasso di disoccupazione, mettere un fulfillment center, quindi un magazzino, è un modo anche per dare tanto lavoro a tante persone.
Aumentare, come si vede, certo, anche... certo, aumentare l'occupazione, ma non tutte le autorità lavorano in quel, sono orientate in questo verso. Ci iniziano già a esserci molte, molte manifestazioni di dissenso e tentativi di correggere quello che certamente è un fenomeno che porta degli squilibri importanti. Gli inglesi hanno, da quello che ho capito, già approvato, imporranno delle nuove regole dall'anno prossimo, mirate a prevenire i grandi di internet a abusare del loro dominio di mercato. Nello specifico, in realtà, l'articolo sulla BBC parla di Google e Facebook, ma non credo che siano leggi fatte, no, ad nomen, ad nomine.
No, certo.
Anche sì. Se quando fai una legge che punta a aziende multinazionali con un fatturato bilionario o miliardario, no,
che hanno il nome delle foreste, di una foresta brasiliana,
esatto,
certamente,
o che parla, contiene la parola faccia e la parola libro nel nome, cioè. Però no, allora, sì, vai Michele.
No, se, ovviamente tutto quello che si muove in questa direzione sembra sempre interessante. L'articolo della BBC purtroppo non va particolarmente nel dettaglio e parla di generali, in maniera abbastanza generalista, di protezione, delle solite cose in realtà, di protezione dei dati, di protezione della concorrenza, però ecco, senza entrare particolarmente nel dettaglio di come viene fatto qualcosa, perché protezione dei propri dati può voler dire qualsiasi cosa, da una spunta da una spunta in più come nello stile del GDPR, oppure in cose più strutturate, vabbè, senza tirar fuori il progetto Solid. Certo. Di cui abbiamo già parlato, però insomma abbiamo visto anche in passato col discorso della sicurezza che non serve, oppure ad esempio l'implementazione della storia della maggiore età per il porno, ecco, negli Stati Uniti, nei UK il legislatore non è che si è sempre rivelato particolarmente
brillante
quando si trattava di tecnologia.
Il problema è spesso
Prego, Francesco. Allora, ricordo che aveva appunto richiesto a una sola entità di essere giudice e arbitro, e l'entità era il maggior produttore
provider
di contenuti. Provider.
Esattamente, vero.
Per cui era, immagino, a chiedere magari a Facebook di gestire il profilo unificato di privacy degli utenti inglesi. Ecco, quella potrebbe essere una mossa simile.
Geniale. Quando questi provvedimenti sono sul generale, sembrano essere indirizzati nel concetto della normativa, nel raddrizziamo le strutture, sono assurdamente generali e non si capisce mai quanto possano essere efficaci. Molto più specifici sono invece interventi che, come quelli che sono usciti, stati proposti da noi, sia a livello nazionale che a livello regionale, in particolare in Piemonte, molto specifici. Li tassiamo!
Li tassiamo. Beh, allora, sopra i 750 milioni di euro al 3%, no, al 15% del fatturato.
E addirittura al 30% è stato proposto durante il periodo di lockdown.
Sì, chi offre di più?
45.
L'idea era quella, sì, di fare una tassa più bassa, sì, sempre e più
Quindi il 15, che è comunque una tassa più alta rispetto al normale, e quindi è già un qualcosa che si pone a dire, ok, questi colossi che hanno una certa dimensione devono contribuire in una maniera maggiore, e il ragionamento del 30% è legato al fatto di, ok, normalmente c'è concorrenza, competizione, ma in un momento in cui i negozi fisici sono fisicamente chiusi, quindi la gente non può andare a comprare, va da sé che se può comprare solamente online, e online ti viene in mente solamente un indirizzo da digitare, allora quell'indirizzo lo dobbiamo tassare di più.
Io sempre, sì, quando sento tasse in più, la prima cosa che mi viene in mente è, va bene, cazzate, cioè avete trovato il modo facile per... e ne sono ancora convinto. Nel caso specifico della pandemia e del lockdown, può non essere il metodo sbagliato, nel senso... mettere delle tasse invece di correggere un problema è come dire, vabbè, c'è della gente che compra la Ferrari e va a 250 all'ora in autostrada, mettiamo una tassa sulle Ferrari. Ecco, una cacchiata micidiale. Perché? Perché certo, incasserai più soldi, certo, avrai soldi per riparare i guardrail rotti dalle Ferrari che fanno gli incidenti, avrai dei soldi per rifondere quelli che vengono implicati negli incidenti causati dalle Ferrari, però quelli che muoiono per colpa di Ferrari non li resusciti. E qui vale la stessa cosa. Certamente che in un periodo molto ristretto, speriamo, come può essere quello dei lockdown, in cui c'è bisogno di interventi rapidi e di soldi per salvare questa gente, perché no? Può anche avere senso chiedere un, tra virgolette, contributo di solidarietà. Dici, ragazzo, hai fatto non più 30%, hai fatto il triplo dei guadagni dell'anno scorso. L'hai fatto perché
dei già pochi guadagni.
L'umanità, ecco, l'umanità è in galera. Abbi pazienza, rinuncia al 30% di quei guadagni lì per salvare. Perché poi quando gli umani sono tutti, son tutti morti, non vendi più a nessuno.
E ridistribuiamo ai poveri, una novella, novella
sì,
Robin Hood,
Robin Hood.
Sì, lì la difficoltà però è sempre trovare i giusti parametri, certo, in modo da arrivare a tassare le aziende giuste, perché se, se vai a vedere, ok, quest'anno sono quelli che hanno triplicato il proprio fatturato, però se vendevi, che ti devo dire, mascherine, certo che hai triplicato il tuo fatturato, però l'hai fatto anche in una situazione competitiva in cui hai dovuto ad esempio aumentare la tua linea produttiva. Nel senso, hai dovuto produrre più mascherine.
Certo, però diciamo che comunque le tasse sono calcolate sugli utili, per cui dagli utili avrei tolto
non in questa proposta. Non in questa proposta, in tante proposte che si stanno facendo per tassare le big tech, si sta pensando di tassare il fatturato, non gli utili.
Proprio perché l'utile è un qualcosa che viene spesso azzerato.
È giusto.
Ed è il motivo per cui le big tech non pagano le tasse.
Diciamo che la stortura deriva proprio da questo atteggiamento del big tech, oddio. O se vogliamo andare ancora a monte, dall'atteggiamento di certi paesi che permettono a questi comportamenti sbagliati. Benissimo, facciamo pagare la pandemia all'Olanda. Mi sembra giusto.
O a Lussemburgo, esatto.
Abbiamo capito che tutti i problemi del mondo arrivano di lì. Beh, insomma, diciamo che c'è, certo. Però, insomma, alla fine, chi ha il portafoglio più gonfio è anche giusto che in qualche modo. Però, appunto, non deve essere un abbiamo risolto il problema. Perché non abbiamo risolto il problema. Abbiamo messo una pezza a una situazione drammatica.
No, però c'è il problema è anche relativo alla tassazione, come abbiamo detto, alla tassazione di queste aziende.
Sì.
Quindi se il punto è sì, bisogna tassarle di più perché vengono tassate in maniera diversa e quindi più equa anche rispetto ad aziende che magari hanno strutture differenti e che non hanno la possibilità di avere la sede legale in Olanda.
Che poi il concetto è anche abbastanza... Perché alla fine dei conti... Questi utili verranno offsettati, ma si conoscono, perché vengono presentati all'assemblea degli azionisti, sono obbligati a presentarli, perché se non li presentano, capo.
Certo.
Allora, sarebbe tanto, tra virgolette, facile se a livello globale o comunque europeo o chiamiamola come vogliamo, fare una legge per cui, ragazzi, voi avete questi utili, il X per cento del vostro lavoro è in Italia, frega un cacchio.
E come fai a saperlo? Filiale...
Beh, perché credo, oddio, coi mezzi di oggi credo che sia possibilissimo tracciare la quantità di... Poi c'è il fatturato, Michele. Oggi di fatto l'offset avviene tramite offset di spese, brevetti contro brevetti, royalty contro royalty, però il fatturato è quello che è. Allora, tu mi dici che in Italia tu fai il 10% del fatturato di tutta Amazon del mondo, ma che in Italia hai lo 0,1% degli utili che fai in tutto il mondo. È ovvio che non è vero. È molto probabile che se la tua azienda è gestita in maniera decente, se tu fatturi il 10% in Italia, il 10% dei tuoi ricavi è da assegnare all'Italia. Per cui io ti dico, se tu il 10% del fatturato lo fai in Italia, tu di tutti gli utili globali mi devi prendere il 10% dei tuoi ricavi globali e tassarli con la tassazione dell'aliquota italiana di quel momento lì.
Questo andrebbe fortemente a scapito però dei paesi più poveri, perché in paesi più poveri, dove magari si compra l'iPhone entry level e quindi dove l'azienda ha degli utili più bassi, ha però un fatturato proporzionalmente più alto e quindi andrebbe a pagare delle tasse più alte e quindi non gli converrebbe operare in quel mercato.
Non ne sono così convinto, perché il fatturato è paragonato alle possibilità della gente di quel paese.
Attenzione, ma non gli utili, perché tu puoi fatturare di più vendendo cose che costano di meno e sulle quali quindi hai un margine operativo percentuale più basso.
Certo.
Se tu vendi 100 cose da 10 euro e sulla cosa da 10 euro, proprio perché magari devi tenere un prezzo più basso, ti accontenti di un margine operativo, di un margine operativo percentuale più basso, nel momento in cui vendi cose da 1000 euro sul quale però fatturi 500 euro, ne vendi di meno, però il tuo margine operativo sarà più alto in percentuale. E quindi è possibile che le due cose, ecco, non si vadano a controbilanciare.
No, se tu, ma vendi, se sarebbero più comunque più bilanciate cose, che in questo momento, che in Italia non pagano niente, in Uganda non pagano niente, in Togo non pagano niente, e in Olanda offsettano tutti i loro utili e continuano
e
a
non pagare
niente.
Direi che alla fine sempre
qualsiasi
quella
soluzione sarebbe meglio, no? Perché poi alla fine, no, Digitalia paga il 40% dei suoi utili allo Stato italiano, Amazon paga l'1,2%. Ditemi, cioè, se c'è un Dio, dov'è la giustizia di tutto questo? Allora, va bene, qualsiasi soluzione avrà i suoi problemi, ma rispetto alla situazione di oggi, direi anche che scegliamo uno in Italia qualsiasi che fa ambarabacci cicocò e decide le tasse di Amazon così a caso, è comunque meglio della situazione di oggi.
Sì, però è comunque metterci una pezza, nel senso, qui stiamo parlando di un sistema che andrà avanti per i prossimi secoli, e quindi poi le leggi si aggiornano, però insomma, se dobbiamo farlo, facciamo.
Penso che Franco
ma
proponga di mettere una pezza ora e domani magari ragionarci con calma, che
è meglio metterci una pezza che girare con le balle di fuori dai pantaloni. No,
non lo so.
Certo che sarà meglio avere i pantaloni nuovi, però piuttosto che andare col culo scoperto ci metti una pezza. Ecco, poi
sono anni che ne stiamo parlando, ecco, forse è il caso che qualcuno però il pantalone se lo faccia fare,
che qualcuno faccia qualcosa, per piacere, che qualcuno faccia qualcosa, non c'è dubbio.
E abbassi le tasse a Digitalia.
E abbassi le tasse a Digitalia. Ho visto un tuo articolo, Michele, su Shopify come degno competitor di Amazon, non solo in termini numerici, anzi forse non in termini di utile numerici, ma in termini di filosofia, di proposta. Ne parlavamo dell'opportunità di competere, dando a tutti la possibilità di avere una presenza online. Di fatto Spotify lavora. La proposta di Shopify è proprio quella.
Sì, alla fine, per chi non lo conoscesse, se lo vogliamo paragonare a un altro servizio abbastanza noto, è la versione per e-commerce di Squarespace. Mi stavo perdendo il nome del nostro sponsor, vabbè, di Squarespace, dove...
Disclaimer, Squarespace è spesso, non di questa puntata, ma è spesso sponsor di Digitalia. Full disclaimer.
Fullissimo, ma non Shopify. E niente, allora, cosa fa Shopify? Quindi ti dà un'infrastruttura che non è self-hosted, quindi non è il WordPress che tu ti installi sul tuo server, ma ti dà un'infrastruttura che ti permette di avere la pagina dell'e-commerce, ti permette di avere anche il back-end, quindi tutta la parte di gestione degli ordini, credo anche di gestione del magazzino, avrà sicuramente...
Gestione dei pagamenti.
Sistemi. Esatto, il sistema di pagamenti integrato. E poi ha anche un ecosistema, perché ovviamente ti vendono l'abbonamento, però... È anche una piattaforma, quindi ci sono degli sviluppatori che sulla piattaforma di Shopify poi ci creano dei plugin, ci creano delle pagine, delle applicazioni.
Negli Stati Uniti, non so in quali altri paesi, ma negli Stati Uniti sicuramente c'è anche l'offerta hardware per il point of sale.
Ma anche in Italia viene, perlomeno nel sito italiano, viene mostrata come un'opportunità. Poi non so,
non ho mai approfondito. Noi abbiamo l'azienda di cosmetici dei miei piccolina, per mettere sul negozio online glielo misi su oramai parecchi anni fa su Shopify, e devo dire che è una soluzione eccezionale. Primo, perché ecco, Shopify è quello che dovrebbe diventare Amazon se ci fossero delle leggi adeguate sul discorso che dicevamo prima della non concorrenza, no? Del gatekeeper che non può essere anche giocatore. È come se la nostra situazione è su
sì, non ci sono gli Shopify Essential, no? Come si chiamano? Gli Amazon Basics, i Shopify
no,
Basics.
Non ci sono. Tu non vai coscientemente su Shopify. Tu vai su pincopallo.com e vedi un negozio dove non c'è scritto Shopify da nessuna parte. Se chi fa il sito su Shopify, a meno che non voglia mettere Run by Shopify da qualche parte. E per cui gli americani, gli italiani, gli europei vanno su a comprare su Shopify senza sapere di andare su Shopify, vanno sul negozio delle singole persone e Shopify non può fare concorrenza, non può prendere, non può usare le conoscenze che ha per scavalcarti, che è quello che fa.
Nonostante abbia,
Amazon,
volendo i dati, però non è il suo business, perché non ha un negozio unico.
Si propone come una piattaforma neutrale, che è esattamente quello che non fa Google con le ricerche, quello che non fa Amazon di fatto la situazione del commercio su internet oggi è come una partita di calcio dove l'arbitro può decidere di giocare con una squadra e fare gol.
Ok, sì, confermo.
È un'ottima... Esatto.
Basta,
è molto chiaro.
Fine del discorso. A noi va bene un mondo così? La notizia che ha tirato fuori Michele e che parlava di Shopify è che Shopify è la seconda destinazione per e-commerce in America.
E nessuno la conosce, infatti per questo abbiamo fatto tutta questa introduzione.
E nessuno la conosce, perché la gente va nei singoli negozi. La domanda che si poneva al giornalista è: può Shopify competere con Amazon senza diventare Amazon?
Esatto, anche se l'articolo infatti non si conclude, però spiega come in realtà in parte stia andando in quella direzione. Allora, innanzitutto è un'azienda canadese, quindi il fatto già che non sia californiana ti dà l'idea di una mentalità che sia abbastanza diversa. Sta dando dei segnali che possa andare in quella direzione, perché ha aperto un'applicazione che si chiama proprio Shop, credo, che è una specie di Pinterest nel quale tu trovi le offerte dai vari siti Shopify. Anche la persona che era, credo, il direttore il CEO, credo, dell'azienda, non ha mai escluso che si andasse in una direzione di una specie
analoga
di marketplace di Amazon. Quindi, come dire, staremo a vedere. Però in questo momento si è comportata appunto in linea col suo business model, andando come provider tecnologico, che è come Amazon ovviamente in questa pandemia ha avuto gli utili, le azioni che sono schizzate sopra. E ovviamente, allora, Amazon, sempre se non sbaglio nell'articolo, ti dà un'idea di quanto si prende Amazon. Se tu sei se tu vendi nel marketplace di Amazon, prende una percentuale, se vuoi anche abbastanza bassa, su quello che può essere, tra virgolette, il fatturato della tua cosa che vendi. Vende, credo, se non ricordo male, qualcosa tra il 10 e il 15% come commissione. Però nel momento in cui ci metti la sponsorizzazione sulle sue pagine, ci metti tutti gli altri servizi che ti vendono, come le early review, puoi arrivare anche a percentuali tra il 40 e il 50% del tuo fatturato su quel singolo oggetto. Quindi stiamo parlando
di un bel po' di soldini.
Che sono
tutti i servizi di cui hai bisogno per galleggiare. Cioè
esatto, che è il solito discorso, è come essere su Google. Sì, bello, sei su Google, però sei in decima pagina, non ti guarderà,
non ti troverà mai nessuno.
Certo. Però Shopify invece Shopify non va a intaccare il tuo profitto, nel senso è una spesa fissa che in realtà può variare a seconda della grandezza del tuo negozio.
Sì, però è come affittare un negozio in periferia, dentro il centro commerciale. Tu scegli la tua strategia.
Quello è il tuo costo. Poi quanto tu fai fruttare quell'investimento sta a te e alla tua bravura di imprenditore. Certo. Quello che mi sta sulle palle di Amazon, ma come anche del 30% di Apple Store, che prende Deliveroo quando ti porta la pizza, e che va a tu vai a contribuire con la tua capacità imprenditoriale all'utile
al successo
di Deliveroo
di qualcun altro.
Esatto, sì. Ed è lì che si creano le distorsioni di mercato.
Certamente.
E poi l'altra cosa positiva di Shopify, per come è impostato ora, che una volta che finisci su un negozio non mischi poi con altri fornitori.
Certo.
Cioè, se io compro le cuffiette da una parte e il microfonino dallaltra, una volta che finisco nel mio negozio di elettronica preferito, rimango lì perché sono a casa sua, cioè devo volontariamente uscire.
Certo, e non mi viene presentato quando voglio comprare quella cuffietta tutte le offerte a fianco che costano di meno.
Franco ne ha una che costa un centesimo di meno.
Esatto.
Sì, alla fine ti costruisci poi il tuo brand e il tuo marketing, mentre invece quando tu compri sul marketplace Amazon, da dove hai comprato? Da Amazon.
Il tuo rapporto ai clienti, eccetera, eccetera. Quello che manca probabilmente a Shopify in questo momento per poter competere seriamente con Amazon è quello che non è digitale, cioè la logistica di fatto. Perché l'e-commerce è mettere su un sito, però diceva anche prima Michele WordPress, sì, ti scarichi WordPress gratuito con un paio di plugin, se vuoi il famoso cugino te lo fai, prendi un sito di Squarespace, vai su una piattaforma come Shopify. Ognuna ti aiuta di più, ti aiuta di meno. Quello che è difficile fare poi è tutto il resto, insomma la parte fiscale e la parte spedizioni, magazzini.
Certamente.
Dalle varie chat, riprendendo la tua, questo lo dico apposta, riprendendo la metafora del calcio tua, Franco, di prima, Samuele su Slack dice quindi Amazon è come la Juventus, una squadra a caso. Mentre invece Marco su YouTube ci dice che il 75% della produzione delle carterie in Italia, forse in Europa, è passato dalla carta pregiata al cartone degli scatoloni di Amazon. Anche questo vi dovrebbe dire due cose, appunto, sulla quantità di scatoloni che muove. E poi terza chat, ragazzi,
anche perché ordini una pila da 9 volte, arriva una scatola di 4 metri quadrati, quindi insomma.
Terza chat, Ragatak su Twitch ci consiglia la lettura di un libro, Amazonie, un infiltrato nel migliore dei mondi, che credo sia un libro su quella che può essere l'esperienza di un dipendente di Amazon.
Fantastico.
Lo trovate su Amazon, ovviamente.
Grazie dei consigli. Se Amazon ha approfittato e molti anni ha approfittato, chi non ha approfittato e avrebbe dovuto è Slack. Francesco, vedo il tuo bollino.
Slack.
Ce l'hai davanti.
Aspetta. Perché conosco Zoom, conosco Teams, conosco Hangout Meets, conosco Skype. Slack ce lo siamo dimenticati in questa pandemia. Abbiamo fatto aperitivi su ogni piattaforma, tranne che, eppure Slack ha il video da chissà quanto tempo, ed è questo che effettivamente è stato notato, no? Sono almeno 3 anni da quando hanno inserito la videocomunicazione e funziona, perché di fatto videochiamarsi all'interno di un'organizzazione con Slack è un'esperienza che tutto sommato va, però manca di quel qualcosa, di quella serie di funzionalità che hanno compreso i vari Zoom, i vari Teams, eccetera, e che soprattutto in fase di pandemia hanno sviluppato velocissimamente. Quindi sapendo che ormai le aziende lavorano su quello, hanno iniziato a dire: ok, se devo invitare un amico che lavora, anzi il cliente che lavora esternamente, non è che devo fargli fare l'account, installare 14 dispositivi, certo, cose.
Gli mando il link, lui lo apre ed gli è mando già, il ed link, è già in videoconferenza.
Sei dentro. Posso invitare quanti ne voglio, tanto l'importante è che paghi l'abbonamento io, che sono quello che organizza la riunione, e così via. Questo l'ha fatto Zoom, l'ha fatto Teams, l'ha fatto Google.
Hanno perso un po' un treno, devo dire, certo.
E certo, Slack è rimasto, però se ne sente parlare sempre all'interno o di community, quindi probabilmente cose che non pagano. Vedi Digitalia, vedi un sacco di community di sviluppatori, ogni prodotto ha la sua community Slack, però tutti i piani tendenzialmente gratuiti o secondo strani meccanismi di appunto sponsorship, oppure i posti piccoli, che anche lì probabilmente non pagano quanto pagherebbero quei più grandi.
Beh, Slack paga quella che è credo una delle sue caratteristiche core, quello di essere estremamente chiuso, come hai detto giustamente. Il fatto di non poter entrare su Slack e dire crea un link a una stanza, andare su slack.com dire crea un link a una stanza non è compatibile con l'uso che ne è stato fatto. Poi è tutto da vedere quanto l'uso extra lavorativo sia poi convertito in fatturato in futuro. Però credo che Teams e Zoom oramai sono diventati, è come Google, oramai è diventato come googolare, Zoom
è diventato
come Google.
Certo, diventato.
Ti fa l'app per i Zoom la sera. Vabbè, esatto, è una cosa molto milanese, ma
sì, Slack poi è stato schiacciato anche da Discord, che su alcune community è l'equivalente di Slack, che però ha molte più funzioni. non so tra l'altro Discord come faccia a monetizzare, però ha molte più funzioni, è più aperto e la qualità è veramente buona poi della chat audio. L'abbiamo provato qualche volta.
Sì, è vero. Fa anche video Discord?
Sì, fa anche video. Che limiti.
Anche la piattaforma open, no? Puoi self-hostarlo Discord, se non sbaglio. Se non ricordo
no, quello
male.
non lo so. Se puoi self-hostarlo, però credo, cioè puoi accedere con altri client, ad esempio. Okay. Ci sono client di terze parti.
Ah, fantastico.
Un pelo più aperto.
E quindi, chissà Slack nel futuro
Verrà
vita avrà.
Esatto. Verrà acquisita Slack.
Vediamo.
Ho letto dei rumors su Salesforce. Vedremo se
Ci sta.
Che non mi sembra un buon viatico per mantenere anche l'apertura free nei confronti delle piccole organizzazioni del piano che oggi lo utilizzano free. Però vedremo, sono spazi che poi si aprono per qualcun altro. E visto che siamo in tema di legislazioni e robe del genere, il Parlamento europeo sembra molto molto intenzionato a introdurre legislazione per il diritto alla riparazione. È già una mezza legge, è già stato mezzo approvato o sbaglio, Michele?
Allora, stiamo parlando quindi di una legge europea e già sta facendo dei passi. Nel senso che è stato approvato dal Parlamento europeo, tocca alla Commissione europea, poi non sono così esperto, quindi non so se poi immagino debba essere comunque recepita dai singoli paesi. E si rifà a una legge francese, che invece questa dovrebbe essere già stata approvata.
La legge iFixit, come la chiamano?
La legge iFixit, esatto, in cui per ogni apparecchio elettronico viene dato anche un bollino con uno score, un punteggio di riparabilità da 0, immagino, a 10, per dare subito un'idea al consumatore di quanto il suo acquisto possa essere appunto riparato in maniera... Che non vuol dire riparato esclusivamente dalla persona, quindi non è che devi star lì con...
No, però puoi portarlo in un negozio e farlo riparare.
Esatto,
c'è
lo puoi portare
un
da un terzo
per ripararlo, esatto. Poi la cosa importante, no?
Esatto.
Che poi è ma non lo so, bisogna capire, perché...
Sempre, quello sempre.
Per Apple,
ti cambio l'intero telefono, è riparato.
Esatto. Cioè me lo dai, te lo ridò, hai visto, l'ho riparato. Poi in realtà è un ricondizionato, però io te l'ho riparato. Bisogna capire poi cosa si intende, come vengono fatte queste classificazioni. Io non so quella francese, però è interessante avere un'etichetta. Che...
Beh, la chiamano la legge iFixit un po' perché...
iFixit fa esattamente quello, no? Da
esatto,
un'etichetta...
No, prende questo numero, che è lo stesso numero che quelli di iFixit danno ogni volta che esce un nuovo prodotto, ma che si basa appunto sullo
numero?
Smontare...
Cioè
no, prende un concetto simile, lo stesso identico, però il concetto di
iFixit
è... Esatto, è guardare i singoli componenti, quanti sono disponibili sul mercato, facili da staccare, quindi la batteria, quanto tempo ci vuole per smontarla e ricambiare.
Quanta colla c'è per sul telefono.
Esatto, è chiaro che se per staccare la batteria spacco il processore, allora è incambiabile. Se invece la batteria basta estrarre, non so, svitare due viti, estrarla, rimetterla e basta una qualsiasi, facilmente raggiungibile, è un altro discorso. E questo è probabilmente il meccanismo che stanno cercando di fare. Poi restano da vedere tutti i vari limiti software. Sappiamo che molti produttori, Apple per prima, ma non è l'unica, se usi batterie di terze parti, anzi penso la maggioranza dei produttori di hardware controllano che le batterie siano le loro, perché comunque è un business importante di vendere batterie marchiate, le stampanti con gli inchiostri, insomma
le
c'è
stampanti,
tanti...
mamma mia le stampanti.
T'ho tirato fuori.
Ma io non sapevo che andassero in abbonamento adesso le stampanti.
Ma
adesso
sì, per forza, è la conseguenza naturale, tu prendi una licenza per licenza di stampare,
licenza
ecco,
di
ti
stampare.
Vendiamo e noi ti vendiamo lo ius imprimendi. No.
Vai Francesco, scrivi tu questa su zero titoli.
È così, era già così, no? Quando la vuoi la stampante? 30 euro, pigliatela. Dopo due giorni ho finito l'inchiostro. 200 euro.
Io avevo scoperto, e fratto sul Right of Repair, che è il modo per non buttare via gli oggetti, che se compravi ogni volta la stampante nuova, costa molto meno l'inchiostro che c'è. Prendi la stampante, prendi
questo
l'inchiostro che c'è dentro e butti
vero,
via la stampante.
Era vero una volta, però adesso si sono fatti furbi.
Adesso no, ti danno
cartuccia...
come quando compri la macchina
con
5 litri
con la
di
goccia,
benzina.
La
no?
goccia di... Esatto. esatto, la goccia, esatto, di inchiostro, che puoi stampare una pagina di prova e poi devi comprare, esatto. Mamma mia, ma dalla parte del povero utente, del povero consumatore, non è rimasto più nessuno. Vediamo se la comunità europea ci viene incontro e ci salva. L'anno prossimo arriva Libra, siete contenti? Potete andare Libra? A comprare il caffè in Libra.
Libra?
In Libre.
Mi ricordo libra che ne parlavamo, carne. Forse.
Una libra. Quanto costa una libra di carne in Libra?
E dipende, carne umana.
Esatto. Allora, libra
è la moneta, è la e-moneta, è la criptomoneta.
Di Zuckerberg, a Ginevra, in Svizzera, in terra bancaria, in cui tutti ci hanno più o meno partecipato. Tutti ci hanno partecipato all'inizio.
E si sono sfilati tutti.
Poi ci sono tirati fuori tutti. Doveva essere la moneta delle monete. Praticamente ogni moneta avrebbe avuto la sua libra in versione digitale per uscire. E mi sembra che adesso forse partiranno più o meno col dollaro e magari fra un
esce
po'
in formato, in formato limitato, fondamentalmente esce un edition. Quarto di libra.
Come i fumetti, in edizione variant. La libra variant ci sarà, no? Anche la versione di Leo Ortolani disegnata in modo diverso. E poi doveva esserci questo super portafoglio di... questa altra...
Quando mi immagino il portafoglio di Zuckerberg...
non penso, no, non era quello assolutamente. Okay. Cioè questa applicazione, questa in realtà è senza terza, di cui in questo momento non mi ricordo il nome, che però era un'azienda sempre di Facebook, per cui se la cantavano abbastanza in casa, che avrebbe dovuto anche lì Calibra.
Che però avrebbe dovuto essere.
Ah sì.
Che adesso è Novi.
Esatto. E beh, sei in Svizzera.
Come il cioccolato, esattamente. Okay,
fantastico.
E avrebbero dovuto anche lì essere il portafoglio principale di un po' di tutti. In realtà ho capito che non hanno ancora ottenuto i permessi in tutti gli Stati Uniti, figuriamoci in tutto il resto del mondo. Quindi partiranno in sordina forse quest'anno, l'anno prossimo solo nelle Americhe, neanche dappertutto. Non è proprio l'idea di moneta unica mondiale che ci saremmo immaginati all'inizio. Per fortuna, forse.
Esatto, meno male.
Anche se il banking fa, i soldi fanno gola sempre a tutti. Anche Google si sta muovendo in tal senso. Leggevo questo articolo che parla della rinnovata strategia di Google. Cosa sì. Tirano? Tirano un allora, portafoglio di gestione delle carte di credito e dei pagamenti come fosse
dei conti
tipo
correnti
Apple Pay.
Direttamente
un hub.
No, perché loro hanno già di fatto Google Pay,
sì,
così
però qui
come
parlavano di come si chiama rivamparlo corrente. Non mi sembra un buon termine, come si dice in italiano, rivampar, dargli un stucco e pittura, insomma una ristrutturazione, diciamo
esatto. No, parlavano proprio di conti correnti, cioè di mettersi d'accordo con le banche per fornire un conto che con delle particolari caratteristiche. Okay. Che praticamente di gratuità, di nessun valore minimo, eccetera, che sarebbe stato gestito dalle banche, ma all'interno di, chiamiamola, un'interfaccia unica, okay, di Google.
Tipo la carta di credito di Apple, si chiama Apple Pay anche quella? Si chiama Apple Card, come si chiama
quella? Quella Apple Card, però in realtà quella poi non è una carta di credito generica, quella è una carta di credito che Apple fa uscire, se non mi sbaglio, col Goldman Sachs, quindi una banca ben definita, una sola,
sì,
eccetera.
Ah,
in questo
okay,
caso
Google
invece
vuol fare una cosa, d'altra parte Google è per degli, open,
bravissimo,
fa, open
degli banche. Account, dei conti correnti che si chiamano Plex, pare che questa sarà la definizione che verrà data, quindi ci sarà il conto Intesa Plex, il conto BNL Plex, eccetera, e tutti però all'interno di Google, che manterranno un qualche logo, un qualche identificativo della banca, l'utente, il cliente sarà della banca, però sarà contemporaneamente utente, in questo caso sì, di Google, quindi
per cui se vorrete un conto in banca che funziona come Android TV, come Android Auto, correte a comprare, a prendere.
Ma soprattutto vorrete avere il conto in banca beta?
Sì, che poi Google ti cancella dopo sei mesi quando perde interesse.
Certo.
Tra l'altro nello stucco e pittura di cui parlavi prima, avevano credo non ancora lanciato, ma dato una preview della prossima versione dell'applicazione Google Pay e alle Stories.
Non ho capito l'ultimo pezzo.
Alle Stories, come su
alle
Instagram.
Stories.
Alle Stories.
Io ho visto un'azienda produttrice di oscilloscopi che ha detto aggiungeremo le stories anche al nostro oscilloscopio. Se sapete cos'è l'oscilloscopio, è un oggetto più.
Anche Vi, pare che anche Vi metta le stories dalla prossima release.
che cos'è Vim?
Vim?
Vim.
Ah, Vim, Vim, Vim. Vim. Okay.
Va bene, basta leggi e le giuccole eccetera, perché qui è anche hardware, software, intelligenza artificiale. Tra qualche minuto, prima dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi, l'essenza di Digitalia. Digitalia va avanti da 12 anni non perché siamo degli hobbisti sfegatati appassionatissimi che da 12 anni regaliamo il nostro lunedì sera e gran parte della settimana per prepararci le notizie, ma perché è come una piccola azienda che si autosostiene tramite degli introiti. Gli introiti sono in gran parte le donazioni dei suoi ascoltatori. Li chiamiamo produttori esecutivi perché, come dei veri produttori esecutivi di una trasmissione, radio, TV, cinema, di un film e cosa, contribuiscono materialmente alla realizzazione del prodotto. È facile diventare produttori esecutivi, ve lo chiediamo come requisito per ascoltare Digitalia. Oltre la trial gratuita, la gratuità di Digitalia dovrebbe essere, non c'è una legge scritta, c'è un gentleman agreement come quella del software. Quando Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, cioè finito il periodo di assaggio, vi chiediamo veramente col cuore in mano di contribuire, di dare una mano, un ritorno per questo sforzo, per questo lavoro, con PayPal, con Satispay, col Bitcoin, col bonifico bancario. Ci sono tutte le coordinate su digitalia.fm. In cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo nel nostro episodio e in trasmissione. Francesco, ci pensi tu oggi?
Con grandissimo piacere, come sempre. Iniziamo a ringraziare i nostri perpetual executive producer, cioè coloro che tutte le settimane ci fanno una donazione, in particolare da un euro, e sono Marco Pasqualotto, Manuel Zavatta e Davide Tinti.
Mitici, grazie.
Miticissimi, così come sono miticissimi anche Luca Polignano col suo euro, Cristian Vidimari 2 euro, Edoardo Zini 3 euro e Alessio Furlan 5 euro.
Grazie di cuore, grazie a voi.
Ringraziamo poi tutti coloro che ogni mese donano 3 euro di donazione ricorrente, in particolare Andrea Bottaro, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Giulio Magnifico, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Tre Trattini, Diego Violi, Franco Santini, Nicola Bisceglie, Ivan Anselmi, Matteo Rosina, Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli e Danny Manzini.
Grazie, grazie davvero.
5 euro tutti i mesi ci arrivano come donazione da parte di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Douglas Whiting, Pier Francesco Urbano, Massimiliano Dardi, Mauro Schiavon, Stefano Augusto Innocenti, Marco Francesco Mauro Zambianchi e Roberto Tarzia.
Grandi, grazie davvero, grazie di cuore.
Mentre tramite il bonifico, anche lui 5 euro ogni mese, ci arriva da Daniele Tomasoni.
Grazie Daniele.
Entriamo poi in zona grandi produttori della puntata 551 con le donazioni di 10 euro da parte di Giorgio Caldera e da parte di Flavio Frezza, che aggiunge anche un piccolo commento che leggerò, è saluti e buon lavoro.
E allora grazie due volte per...
Grazie mille a te.
Tutto.
E un ultimo grande produttore con una donazione ricorrente da 10 euro ogni mese è Maurizio Galluzzo.
Il nostro prof Maurizio Galluzzo. Grazie, grazie davvero a tutti. PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico su digitalia.fm. Date una mano a Digitalia. Digitalia lavora per voi tutte le settimane. Allora, non bastava essere sorvegliati da Google, da Zuckerberg e compagnia, anche Microsoft adesso ci si mette. Cos'è questo articolo che mi avete messo? Microsoft 365, un sistema completo per la sorveglianza del luogo di lavoro.
Una di quelle cose che veramente da accaponarsi la pelle, poi soprattutto quando, come uso Microsoft 365 tutti
hai
i giorni.
Hai presente la pentola e la rana che la metti e poi inizi piano piano a farla ballare, a farla bollire, no? Che non se ne accorge. Beh, Microsoft ha aggiunto alla sua suite Office 365 le My Analytics, come le chiama, per cui tu puoi ricevere ogni settimana, iniziavi a ricevere, questa settimana hai chattato, hai inviato un sacco di mail a Michele e Franco, aggiungili come tuoi contatti preferiti, poi stai facendo un sacco di riunioni, tieniti del tempo libero, e tutti questi piccoli insight basati, no? Però tutto questo poi si trasforma pian piano in dietro, quindi qualcosa c'è, qualcosa viene calcolato e salvato, finché si scopre che adesso hanno lanciato questo productivity score, cioè il punteggi di produttività, che permettono di mostrare una dashboard agli amministratori di sistema, quindi di fatto ai datori di lavoro, però poi parla anche di tutto il vario management, quindi è una struttura che può venire costruita e mostrata a vari livelli per sapere se l'azienda sta facendo il numero di riunioni in linea, poi di fatto quando si tratta di analitiche in linea con la media, quindi in linea con quello che altre aziende simili che condividono i dati stanno fornendo, se le mail mandate sono sufficienti, chi sono gli utenti che mandano più mail, meno mail rispetto al numero giusto secondo Microsoft per aumentare la produttività.
Esatto, come se fossimo dei dipendenti dei magazzini di Amazon in pratica.
Esattamente. Contando che in teoria la suite Microsoft viene usata.
Io pensavo che paragonassi la situazione ai prigionieri dei campi di sterminio nazisti, e mi fa piacere che sono state che due cose siano intercambiabili nelle metafore di oggi, nelle cose, e non è male.
Esatto. E aggiungono addirittura che è uscito adesso un brevetto che ho visto girare sugli articoli che abbiamo postato durante la settimana, di questo ipotetico controllo anche delle riunioni sfruttando appunto la piattaforma Teams
è un brevetto per ora quello.
È un brevetto, infatti. Che per ora è uscito, però fa parte di questo disegno un po' di predire quello che è l'attività in ufficio, e dice usando sensori, telecamere, andrà a monitorare se le riunioni servono a qualcosa.
A parte che puoi fare if riunione then no, però va bene.
Poi una delle cose è controllare se le persone giocano col telefonino mentre si fa la riunione. Sul telefonino mentre voi parlate.
Il body language proprio. Dice che esamina i movimenti del corpo, lo sguardo, eccetera, per misurare intanto il livello di attenzione, di performance durante la riunione, per poi correlarlo con un risultato operativo e quindi dare uno score e far decidere ai manager di turno se quelle riunioni farle in un altro orario, continuare a farle, licenziare tutti i partecipanti o cose del genere. E beh, insomma...
sono cose di livello, giustamente, come dire, le mail, quante mail mandi, quante mention fai, le puoi tracciare con uno score, però alla fine di tutto quello che stiamo vivendo con la pandemia, forse in ufficio ci torneremo, e ti perdi l'occasione di tracciare anche quello che succede fuori dal PC, perché poi è esattamente quello. Sì. Tra l'altro credo che poi buona parte di queste cose credo che siano illegali in tanti paesi europei. Quindi,
sicuramente in Italia, penso.
Sicuramente in Italia. Non so se poi tracciare degli score anonimizzati possa essere legale. Per quanto poi, se poi inizi a tracciare le persone tra i 25 e i 26 anni.
È un confine molto labile, perché il datore di lavoro credo che abbia un minimo di diritto di misurare la performance del suo dipendente, no? Mm-hmm. E questi strumenti possono essere anche visti come qualche cosa del genere, di misurare l'efficienza sul lavoro. Poi ci può essere la scusa, no? Lo facciamo perché in questa maniera rendiamo le riunioni più piacevoli per i nostri dipendenti, lo facciamo per migliorare la qualità del posto di lavoro e robe del genere. È sempre molto...
Però sì, allora, però tu puoi sicuramente tracciare il lavoro di una persona tracciando il risultato di questo lavoro.
Okay.
Però qua stiamo parlando di tracciare come tu lo fai questo lavoro. Sì. Letteralmente quante mail mandi,
mandi più mail o meno mail rispetto alla media che ti è stata calcolata e assegnata, si accende una lucina rossa. Ecco, questa è la cosa che rischia di diventare.
Voi siete sicuri che ci siano delle leggi che esplicitamente proibiscano queste cose?
Ma sì, leggevo...
La telesorveglianza, in teoria, che sicuramente in Italia è vietata la telesorveglianza, se non per motivi di sicurezza. Cioè non posso mettere una telecamera su un lavoratore per vedere se sta lavorando.
Certo.
Posso mettere la telecamera per vedere che non mi stia rubando le graffette dall'ufficio. Chiaramente però in quel caso non posso guardare io la telecamera, ma in momenti in cui ho i dubbi, eccetera. Per cui è questa la sottile differenza.
Comunque, ogni volta che escono fuori queste notizie... ci si presenta un futuro che non è proprio il migliore dei mondi.
Il problema è che ci si presenta un presente oggi, questa è la cosa.
Sì.
È sempre più presente quel futuro, nel passato.
Non c'è dubbio. Avete letto le difficoltà con i nuovi Apple con i nuovi Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro dotati di Apple Silicon, le difficoltà nell'installare strumenti un po' più avanzati di lavoro, come audio hijack, lo stesso software che usiamo almeno in parte per registrare le voci su Digitalia, mi ha fatto un po' accaponare la pelle questa cosa qui. Si perde sempre di più quell'idea di general purpose computing, no? Il computer sì, diventa sempre più chiuso, diventa sempre più un glorified calculator, no? Una macchinetta dedicata a fare quello che abbiamo deciso noi, e quello che decidi tu non importa.
Diciamo che in questo caso la sottile linea che rende difficile tutto questo è cercare di rendere più protetto l'utente poco smaliziato, lasciando delle possibilità con gran fatica chi invece vuole fare delle cose più complesse. Si parla di questo, appunto, Audio Jack ad esempio è un software che permette di registrare le voci l'audio da qualsiasi software, e quindi installa un sistema che si chiama ACE, ACE,
che è un'estensione di sistema,
è un'estensione del kernel che permette appunto di acquisire da qualsiasi sorgente. Nelle vecchie versioni
non credo lavori proprio a livello del kernel, anzi sono quasi sicuro di no. Lavorano a livello superiore al kernel, però lavora a livello di sistema.
Corretto. Chiedo scusa, però comunque è un'estensione e va aggiunta a livello sistema operativo, e finora era sempre stato possibile farlo in maniera diretta. Su Big Sure ancora è possibile farlo sui computer Intel. Su quelli
è possibile farlo su Big Sure con Intel, ma devi riavviare il computer dopo che l'hai fatto. Che riavviare il computer dopo che hai installato un'applicazione
sugli M1 questo?
No, Francesco, su Big Sure con Intel devi riavviare il computer come se fossero nel 1982.
Io non l'ho riavviato, per quello che...
Probabilmente perché la nuova estensione l'avevi caricata prima di aggiornare a Big Sure. Leggi l'articolo, l'ho letto due volte, lo dice esplicitamente. Con M1 non solo devi riavviare il computer,
devi
riavviarlo in modalità provvisoria. Devi andare che prendo l'articolo.
Devi abilitare le estensioni.
Devi
rientrare nel sistema operativo normale.
Allora, per installare un'applicazione come l'ACA che richiede un'estensione di sistema per funzionare in Big Sure, devi fare il reboot. Per cui devi fare il reboot. Sui Mac M1 la situazione è ancora peggiore. Prima che tu possa fare il reboot per abilitare ACA, prima devi fare il reboot in recovery mode. Dire al sistema di permettere di far girare le estensioni. Dopodiché devi cambiare un setting da full security, sicurezza completa, a reduce security, sicurezza diminuita, e cliccare una spunta in una casella che permetta alle estensioni del kernel da sviluppatori identificati. Per cui devi di fatto fare un reboot che è una roba non da utente, ma una roba da utente avanzato, e che è una roba che fa pensare che stai andando a mettere le mani in qualcosa di pericoloso. E poi esplicitamente devi selezionare una di quelle opzioni che dice fai girare il computer in una maniera meno sicura. Cioè, se questo non è cercare di disincentivare questo tipo di attività, dimmi te che cosa lo è.
È anche vero che sono attività che fai una volta con un software, in certi casi molto molto specifici,
sì, però poi
e
la
dovrebbe portarti
far...
a proteggerti che nessun altro software
no,
si può...
Non è così, Francesco, perché la spunta di far girare il computer in una maniera con una protezione dimezzata, quella lì rimane. Non è che fallo girare per 10 minuti in maniera meno sicura per installare. No, se io voglio continuare a far girare quell'estensione, devo continuare a tenere il computer in modalità, rifaccio il boot in modalità non recovery, ma quella impostazione di girare in modalità meno sicura la devo lasciare. Allora, non mi sembra la soluzione migliore. Studia una soluzione per cui io ho degli sviluppatori che magari devono chiederti un certificato particolare, per produrre un'estensione di sistema devono mandarti, che ne so, come si fa con iOS, no? Ti mandano l'estensione, c'è un meccanismo di review dentro Apple ci mette il timbro e l'utente lo installa, ti dice guarda che stai installando un'estensione di sistema, la può rendere un po' meno stabile, però noi l'abbiamo controllato, sicuramente questo qui non serve a entrarti nel tuo conto in banca. Se no qui sembra che davvero, che quando tu installi quella roba lì, il tuo computer è meno sicuro. Mi possono entrare, visto che c'ho Apple Pay, c'ho le carte di credito nel computer, ma quasi quasi quella roba lì non la installo. No, non è quello che ci aspettiamo dal Mac. Il Mac deve essere computer, il mio computer, la mia macchina.
Già
Catalina,
per poter installare cose non dall'Apple Store, dovevi dirgli installami cose anche dai siti piratissimi.
Sì, sì.
E poi c'è il default porno. Attiva, quindi è già qualcosa che Apple c'ha.
Certamente.
Ma scusa, non si chiamano mica più iMac, quindi non è più il tuo iMac, è il Mac e basta.
È vero, è vero, è vero, è vero. C'è questa idea che non so, portata all'estremo è proprio così. Non è più la nostra, no, Steve Jobs diceva la bicicletta per la mente, the bicycle for the mind. Non è più così. È il tuo calcolatore che fa solo quello che abbiamo deciso noi.
Si è ipadizzato.
Non mi piace, non mi piace per niente. Per carità, continuo a comprarlo, continuo a poterci fare, andrò consapevolmente a ridurre
ipocrita
la sicurezza, perché so in quel caso cosa vuol dire ridurre la sicurezza, ma non è la direzione in cui mi piace che vada il computing il giorno d'oggi. Bene. Mi hai messo anche una notizia, Francesco, sul mercato giapponese, che pare che abbia fatto il botto il Mac Mini con M1.
Sì, pare che appunto una notizia più o meno delle ultime ore prima di andare in onda.
Sì, infatti non c'era quella scheda l'ultima volta che io ho guardato Trello, quindi
esatto, pare che appunto il Mac Mini nel mercato giapponese in meno di 2 settimane abbia raggiunto un market share intorno al 15% del desktop, superando Lenovo giapponese. Quindi insomma, chiaramente l'effetto novità, l'effetto Apple sicuramente che sembra importante eccetera, in questo periodo ha fatto sì che probabilmente buona parte dei giapponesi che vogliono comprare un computer nuovo siano andati in quella direzione. Bisogna vedere sul lungo periodo però, perché è facile magari avere uno sprint iniziale e vedere come...
Ah certo, lo sprint iniziale
se la promessa
è sempre
poi
dovuto a tante cose, no? All'arretratezza del modello precedente, all'effetto wow, all'effetto novità. Però effettivamente...
Poi bisogna anche vedere come vengono calcolati i settori, come dicevamo, sai, computer bianchi e forma quadrata con processore di ARM prodotto da Apple, in quel settore hanno venduto
qualcosa,
abbastanza.
Mi ricorda qualche cosa.
Ne parlavamo delle Tesla in un mercato simile.
Ma forse del bonus, come si chiama, il bonus banda larga, il bonus...
Ah certo, il tablet sì, che abbia la fotocamera da 8 megapixel, la video webcam.
Non uno di più, non uno di meno.
Certamente, proprio così. Ragazzi, cosa ci dobbiamo fare? Io ho ordinato un Mac Mini, ve l'ho detto, doveva arrivarmi il 20 dicembre, pare che arrivi domani. Non so cosa sia successo ai meccanismi di shipping, di logistica di Apple, ma pare che si spiccino che arrivi domani, per cui domani iniziamo a fare un po' di prove. So che Giulio ha già sotto le mani il MacBook Air, la prossima volta quando arriva in trasmissione gli facciamo...
Vi fate un bello speciale però, che di queste cose ci hanno detto io.
Infatti oggi non riuscivo a venire online, vedi? Ecco. Tutto torna.
esattamente. Vabbè, va un po' di sperimentazione. E sto tizio qui che ha sviluppato sto Go SMS Pro... alla faccia della sicurezza, poi certo le applicazioni sono sempre, no, più controllate, gli store fanno la review iniziale, le studiano eccetera, poi di fatto questo software permetteva alla gente di condividere le immagini che riceveva e i file che riceveva tramite il sistema di messaggistica, mettendole su un server e dandoti un link da condividere. Peccato che quei link fossero numeri sequenziali e non, delle stringhe
4,
casuali,
5.
Per cui semplicemente con un piccolo script che generava tutti gli urli in sequenza si poteva scaricare tutti i file che avevano condiviso gli utenti di Go SMS Pro dall'inizio alla fine. Mica male.
Gli utenti quanti erano? 4 o 5? No?
Non ho idea, questo tipo di applicazioni. Però...
Guarda, lo dicevano milioni, in realtà parlavano, perché questa applicazione ha avuto 100 milioni di installazioni secondo Google Play, quindi non proprio un bacchettino da niente, infatti vabbè, mica devono essere bravi anche a fare i cloud services, quelli che fanno le applicazioni, no?
Si chiama Go SMS Pro perché permetteva proprio di scrivere SMS.
È un client alternativo di SMS, nella piattaforma Android tutte le applicazioni,
ecco,
sono modificabili.
Sì, sì.
Tutte le
puoi usare un altro puoi cambiare il telefono, puoi cambiare gli SMS, puoi cambiare la fotocamera.
Perché non solo devi poterla cambiare, ma ti deve dare a livello di API la possibilità, perché gli SMS non viaggiano su IP, non viaggiano su internet. Viaggiano.
No, è il sistema operativo Android che però decide a quale applicazione far rileggere.
Ecco, a fare, cioè, il sistema li riceve, dopodiché li mette a disposizione dell'applicazione che decidi tu.
Ma in realtà però non credo che li tenga anche, nel senso, da quel momento tu dai, esatto, li passa solamente, quindi
sì,
tu da quel momento dai a quell'applicazione la possibilità di
diventare il client.
Se cambi non recuperi l'ICE.
Perché non puoi avere 10 applicazioni di SMS, cioè certo, deve essercene una di predefinita.
Una ma buona come questa.
Certo, questa
quindi,
era ottima.
Gingillo di tutti e tre, direi go SMS, però
d'altra parte,
fidatevi.
D'altra parte, no, l'obiettivo delle menti più illuminate del nostro secolo è connettere tutta l'umanità. Cosa c'è di connettere di più che mettere in condivisione tutti i file di tutti con tutti? È la connessione assoluta. Cosa vuoi che ci sia di meno?
Era già quello che sta facendo quella mente illuminata, quindi
certo,
di nuovo ad orizzonte.
Siamo tutti per la trasparenza, no?
Si chiede Marco se abbiamo mai scambiato SMS negli ultimi 6 mesi. No, personalmente non è vero, forse con qualche zia sì, forse così.
Sì, a me quando scappa un iMessage ti porta a questo errore drammatico. Che poi per carità non è un errore drammatico, anche perché oggi non li paghi come una volta, però gli utenti iPhone hanno questo problema, che sono portati a utilizzare spesso iMessage perché per tutta una serie di problemi è una buona, non ottima, ma è una buona piattaforma di chat, di comunicazione, e prima di tutto perché è multipiattaforma, con il problema però che quando tu scrivi, se chi riceve non ha l'iPhone, oppure ha l'iPhone ma in quel momento ce l'ha spento perché ha la batteria scarica o è in una zona dove non ha copertura internet, viene mandato di default come un SMS, sì. E te ne accorgi dopo perché di colpo la cosina che tu produci, che dovrebbe essere blu, diventa verde, la casellina di testo, e dici, oh cazzo, mi è scappato un SMS.
Poi cerchi di allegarci una foto e non te lo fa fare, vuoi mettere, scrivere
esplode
un pensiero un po'
tutto
più lungo e dice non puoi,
esplode, no,
ti leva tutte le vocali, lascia solamente le
credito.
Consonanti.
Esatto, ti sbaglia la data. Ti sbagliata. Però è fastidiosa, è una situazione fastidiosa.
Però che belli che erano gli SMS di una volta in cui potevi farci stare la Divina Commedia in 160 caratteri.
Come no. Una meraviglia, col T3 si chiamava, T4 come si chiamava?
Il T9,
il T9,
lui T3 c'aveva, che era quello vero.
Il T1000 è quello di Terminator, esatto. E il T9. Mamma mia, che incubo. Però a quei tempi sembrava un'enorme comodità, ci mancherebbe. Sì, è fastidioso, no? Siamo nel 2020, abbiamo sistemi avanzatissimi per qualsiasi cosa, abbiamo i computer che riconoscono le immagini, la scrittura, eccetera, e quando devi mandare un messaggio non sai mai che app usare, perché fanno tutte schifo, hanno tutte un problema, no? WhatsApp, perché lo mandi di lì, poi quando apri sul computer non puoi guardarlo, apri il tablet, non c'hai WhatsApp sul tablet, eccetera. iMessage, perché te lo manda, ma poi se non ha la linea te lo manda con SMS, oppure tu non hai la linea, per cui lui cerca per 2 anni di mandarlo con iMessage, ma non ci riesce mai, il tuo messaggio parte 3 giorni dopo, quando è la cosa. Telegram, fighissimo, multipiattaforma e tutto, non ce l'ha nessuno, o quasi, ce l'hanno tanti, ma non ce l'ha cosa. Per cui alla fine siamo sempre zoppi, cioè averne uno che raccoglie, no, tutti i bonus di tutti, no, che c'è su tutte le piattaforme.
SMS,
va bene. Okay, ma
le care vecchie email.
Ma non è multipiattaforma l'SMS. Se io li di mando
mail.
Da... vabbè, il telefono a gettoni, ho capito, va bene. Però, cazzo.
Parlarsi.
Parlarsi.
Aspetta, io non volevo arrivare a cose così, dai.
Parlarsi, le telefonate, che roba antiquata, ma non è sempre così, Non è sempre così. Devo dire che Beatrice in lockdown, le abbiamo da quest'anno Beatrice prima media c'ha il telefono. C'ha il vecchio iPhone della mamma, l'abbiamo ribatterizzato e l'abbiamo data a Beatrice. Con delle, vabbè, potremmo farci una trasmissione sull'utilizzo del telefono da parte di Beatrice, ma telefona tramite WhatsApp, fa le videochiamate o le audiochiamate di WhatsApp, ma quando vai a vedere il resoconto, eccetera, io pensavo, messaggiassero, eccetera, si fanno delle gran chiamate. Sarà il lockdown, sarà il fatto che non si vedono, adesso è anche in quarantena, poveraccia, perché aveva dei compagni di scuola tamponati positivi, si fanno delle gran telefonate. E poi guardano, io... non lo so, come si fa a essere, io non sono genitore, devo aiutare Eloisa a fare il genitore, come si fa a essere genitori illuminati in questa epoca? Cioè, a 11 anni io ero per dare il telefonino più tardi possibile, ma quando la mamma non può, va a scuola da sola, deve fare 400 metri a piedi, ci mancherebbe, però torna in gruppo, eccetera, però torna, il telefonino glielo devi dare. Come fai a sorvegliare l'uso del telefonino e a dirle questo puoi farlo, questo non puoi fare? Cioè, siamo andati, sì, ho messo tutti i blocchi, le cose, VM14 certamente, eccetera, ma un minimo di libertà di esplorare la devi dare. Guarda delle cose, la challenge del 2020 per i ragazzini.
Ma io ero rimasta a fare rimanere una scopa dritta, che era
ecco, vedi, tu sei innocente.
La pandemia.
Invece 11 anni guardano un tizio di 16-17 anni che fa la challenge del 2020 che si intitola La bombi o la passi?
aspetta, cerco di
cosa sarà parlando.
Ecco, perfetto. Guardatelo voi a cercare sui, non voglio neanche parlarne perché è troppo anche per Digitalia. C'ha 11 anni, Cristo. Che cosa le dici? Le dici?
Sì, padre, beh, sì, queste non so cose qui non guardare. Con 11 anni cosa facessi? Però ok, non c'era la challenge.
No,
però...
la challenge su YouTube, la bombi o la passi, non la facevi mica a 11 anni. Io 11
no,
anni
non
giocavo,
facevi la challenge, però il giornaletto zozzo magari ce l'avevi già. Cioè...
A 11, forse a 12 cercavamo di rubarlo al giornalaio perché certamente non avevamo i soldi per comprarlo. Io non ho fatto niente, non sono cose di vita vissuta, ci mancherà.
Cugino.
Assolutamente, chiedo per un amico. Però, cioè, porca miseria. E poi come fai? Perché YouTube non li passa mica come contenuti VM, non li puoi filtrare. Cioè, o gli chiudi YouTube, che glielo togli, glielo filtri, eccetera.
Che in generale non è una brutta idea per tutti, ma...
Però è come non dargli il telefono, perché i ragazzini che cosa fanno? Si passano i link della roba da guardare su YouTube, come noi guardavamo la televisione, le serie, Simon & Simon, Magnum PI, eccetera, loro guardano roba su YouTube. Per cui appunto le togli YouTube e le cancelli la condivisione con i suoi amici delle cose di cui parlano, o guardi tutti i giorni la sua cronologia, che cosa ha guardato, e la cazzi ogni volta che poi serve a qualcosa cazziarla, perché più la cazzi più... È drammatico.
Ah, la genitorialità.
Pensa, senza neanche essere genitore. Pensa ai genitori, quelli veri. Vabbè. Abbiamo un altro capitolo, I'm sorry. Me l'hai messo tu, Michele. What Facebook fed the baby boomers?
Ah, sì, no, non mi ricordavo
tu
cosa avessi
Michele,
messo.
Tu quando, sei per, quando sei per le divisioni per età, boomers, genzer, gen xers, eccetera, te ci vai sempre a nozze, ho notato
sì.
Ultimamente.
No, poi soprattutto, no, più che altro quando c'è da parlare male dei boomer.
Ma proprio tu che sei per tu che sei contro la discriminazione, abbattiamo le statue, il lavoro per tutti, i diritti delle donne, che ci mancherebbe, tutte cose sacrosante. Poi perché uno ha la sfiga di essere nato negli anni 60 devi etichettarlo come boomer, cioè che noi
abbiamo... tecnicamente ci sono libri che lo dicono, che se sei nato in quel periodo sei boomer, quindi non...
Vabbè,
non
ma
è
sono
colpa
anche
mia.
Libri che dicono che se sei nata con le ovaie sei una femmina, però di questi tempi mi sembra che no, perché bisogna che no, e per carità, con anche una parte di ragione, perché ci mancherebbe. Perché ci sono i baby boomers che ne sanno di programmazione in assembly più di noi, tutti noi messi assieme, e ci sono i genzers che li metti davanti a un computer e non sanno neanche come schiacciare un tasto sulla tastiera. Per cui io su questa cosa qualche volta lo trovo a sproposito, però è un inciso. Poi parliamo di quest'articolo e poi delle discriminazioni. Come si chiama? Non so, c'è
sì.
Il razzismo... La discriminazione per età ha un nome? Ageism, forse in inglese, posso averlo sentito da qualche parte. In Italia non credo che sia...
Non lo so, mai sentito.
Però ha un senso, no? Perché...
Vabbè, ma c'è sempre stato, si è sempre chiamato confronto generazionale.
Generazionismo. Cioè.
Sì, ma esatto, c'è anche sempre stato il confronto sessuale, ci mancherebbe. Tu sei la femmina, certo. Devi pulire per terra, io vado a lavorare, ma non per questo deve essere giustificato, deve essere giusto, no? Per cui tu sei un boomer, per cui non ne capisci un cacchio di queste cose, secondo
me
è molto
antipatico.
Ma anche noi
diventerò l'equivalente dei boomer tra qualche anno, e giustamente quelli che verranno dopo i Gen Z, che come Ubuntu, forse dopo si resetta e diventa...
le generalizzazioni per categoria sono sempre forzate, secondo me. Poi, per carità, possono essere utili per spiegarsi. Però il nostro
comunque
professore...
noi dei gemelli non ci crediamo a queste distinzioni in categorie d'età.
Ci mancherebbe, ma con l'ascendente vergine o senza?
Scorpione, rigorosamente, perché alla fine è un tratto carismatico.
Con Mercurio retrogrado è certamente... Michele, prego.
No, prego, anzi, qua sei finito, andrei anche avanti. Articolo d'inchiesta di New York Times.
L'hai messo tu?
Sì, appunto, sto spiegando. Okay. Charlie Wurzel, che è un opinionista del New York Times.
Boomer,
si è fatto...
direi.
Come?
È un boomer anche lui, direi, probabilmente.
No, non credo proprio.
Lui si è fatto prestare l'accesso dai suoi... parenti o conoscenti
boomer,
boomer,
se non ricordo male, boomer, e per andare a vedere quale fosse
chiamiamoli
la timeline.
Chiamiamoli cinquantenni, anche
sessantenni.
Va bene, cinquantenni, sessantenni.
Va bene, quelli nati tra gli anni 60, tra gli anni 50 e gli anni 60, si è fatto prestare appunto l'accesso agli account di queste persone
60.
Per capire quali sono i contenuti che l'algoritmo di Facebook propina a una generazione che non si può, di cui non si può dire il nome, a cui una persona che invece appartiene a un'altra generazione, perché ha avuto la sfortuna di nascere in un altro periodo, ha difficoltà ad accedervi proprio perché dagli algoritmi di Facebook.
Ma perché devi parlare di generazioni? Devi parlare di anni, questa cosa di generazioni. Continua pure.
E quindi ha trovato quello che poi in realtà era abbastanza da aspettarsi, tutta una serie di contenuti di scarsa qualità, contenuti di disinformazione.
Soprattutto disinformazione, vero?
Esatto, contenuti generali di disinformazione. E come dire, la domanda è quello che mi sono portato dal messaggio di questo articolo è: ma quelli che li producono? Mm-hmm. Ovviamente il problema non sono le persone che ne fruiscono, volenti o nolenti, ma il problema sta sempre, uno, nella produzione di questi contenuti, perché ci sono, come esiste BuzzFeed, ci sono delle aziende che probabilmente sono anche abbastanza strutturate, abbastanza grandi, che mettono su questi contenuti editoriali con l'obiettivo ovviamente di monetizzarli. Con la corresponsabilità ovviamente del secondo attore, che in questo caso ovviamente è Facebook, che crea, da una parte hai queste case editoriali che creano contenuti per sfruttare il più possibile l'algoritmo di Facebook, da una parte hai l'algoritmo di Facebook che sfrutta i produttori di contenuti per creare più engagement, massimizzare tutti i KPI che loro hanno sulla timeline, e si crea poi un hummus particolarmente cattivo.
È una miscela esplosiva, certo.
Esatto, una miscela esplosiva che diventa poi un posto in cui queste persone, ma questo non vale per qualsiasi anno di nascita, ci passano veramente ore, ore su ore.
Perché ce le passano? Perché alla fine
perché sono contenuti che ti confermano le cose che più o meno già immagino sai.
Ma non necessariamente, non è che tutta una generazione, perché no, allora la generalizzazione per generazione, è ancora più sbagliata, perché allora vogliamo dire che a tutti quelli nati negli anni 60 fa piacere essere perculati con le palle di Donald Trump.
Nati dal 1900 in poi fa piacere vedersi un feed che corrisponda a quelle che sono le proprie idee.
Ma mica solo quelli, a tutti può far piacere appunto, corrispondere.
Dal 1900 in poi, quello che dicevo.
Allora, il problema qual è? Il problema è Facebook, il problema sono le convinzioni di queste persone, il problema è l'incontro tra queste due cose, o lo sfruttamento. Non lo so, io...
Allora, di tutta la catena, credo che ovviamente la responsabilità minore è quella proprio della persona che clicca alla fine. Perché comunque vuoi per una questione culturale che... e anche a prescindere dall'età, perché tu avrai questi contenuti spazzatura che vengono prodotti per persone nati in un determinato periodo, perché fanno sono spesso contenuti dal background quasi emozionale, nel senso sanno di andare a toccare determinate corde, e toccando determinate corde ottimizzano appunto la propria resa, il proprio engagement. Ci sono contenuti che hanno la stessa scarsissima valenza qualitativa e informativa, ma tailorizzati, creati apposta per altre generazioni. Quindi questo credo sia un discorso che si possa fare per tutte le generazioni.
Sì, io credo che si possa allargare ancora di più. Io penso che chiunque prenda il feed di Facebook di un'altra persona con cui non condivide tutta una serie di parametri, dall'orientamento politico all'età, alle abitudini, eccetera, e gli si chieda di dare un voto a quella timeline, ti dica esattamente quello che ha detto questo giornalista. Una schifezza.
Cioè, si accorge che quello
forza,
che vedono
perché è l'antibolla,
gli altri...
no? È l'antibolla. Se Facebook è parametrato per darti la cosa che più ti appaga, che più ti tiene incollato, che più ti fa incazzare, ma ti fa mettere la spunta e ti fa ricondividere, eccetera, è ovvio che più tu guardi una persona, il feed di una persona diversa da te, più quel feed ti sembrerà fastidioso, è tautologico, no?
Sì, ma infatti perché questo articolo si concentra su quella generazione? Perché è una generazione che non ha partecipato in maniera attiva alla rivoluzione digitale, tra virgolette, uh-huh, per chi è solo in audio, e che quindi ha scarsa rappresentatività proprio, ad esempio, sui mezzi di informazione quando si parla di determinate cose. Quindi se per i millennial o generazioni un po' più in là ci sono dei giornalisti che magari parlano di determinate pagine, sono più coscienti di quelle che sono le fonti di informazioni giuste o sbagliate, e ci scrivono articoli, ci pubblicano video su YouTube, ti spiegano le cose. Per generazioni un po' più anziane questi meccanismi non ci sono. Ci sono gli influencer, però non sono così...
Però Michele, i video su YouTube e gli articoli di cui stai parlando, come li vedi? Li vedi sullo stesso feed di Facebook?
Sì.
O se non è quello di Facebook,
però
è quello di Instagram?
L'utente
medio, per come anche questo articolo dimostra, inciampa in una serie di cose che sono legate appunto alla sua bolla. E quindi il fatto di poter guardare all'esterno, guardare i contenuti che vedono gli altri, ti permette di capire quanto quei contenuti effettivamente siano polarizzati, in un modo che probabilmente guardandoli internamente non hai l'occhio esperto per riuscire a dire ok, questa foto emozionale, il meme dopo su Biden, quel messaggio dopo pro Trump, eccetera, sono tutti legati da un unico filo conduttore. Mentre invece per te uno è una battuta, uno è una foto, uno è una... è un articolo di giornale. E sta cosa probabilmente c'è anche nel nostro feed, semplicemente puntata e polarizzata verso altre cose, e noi non siamo in grado di accorgercene,
mm-hmm,
perché gli articoli che leggiamo sono su quello.
Non lo so, secondo me c'è qualche anticorpo in più, proprio perché le persone che magari ne sanno qualcosa in più di te, è più probabile che siano persone della tua età, persone con cui ti relazioni con più facilità, con cui ti puoi confrontare con più facilità, ed è una cosa che avviene di più per altre generazioni, per alcune generazioni, che per altre, ecco, dove invece è più probabile che, come dire, la media sia spostata in un'altra direzione.
Ed è per questo che su Digitalia ci sono dai boomer ai genzer.
Sì. Ma no, genzer non ne abbiamo.
Non lo so, non mi convince solo in parte il tuo ragionamento, mi convince solo in parte. Può essere vero che ci sono degli over 60 che attribuiscono ai media di oggi la stessa autorevolezza dei media dei, tra virgolette, loro tempi o dei tempi passati, ma non è vero per la totalità, per la loro totalità.
Quello è ovvio.
E
parla
non so
di
se
media.
È vero per la... Esatto, non so se neanche per la gran parte. Come non è vero che i millennial siano tutti scafati e che non credano a quello che esce su Facebook, anzi credo,
certo,
che siano molto
vulnerabili,
e forse per certi versi lo siano ancora. Ho qualche speranza, da quello che ho letto, per le ultimissime generazioni che si affacciano, anche se non ne abbiamo una enorme esperienza, perché abbiamo letto qualche articolo di analisi che sembrerebbe far pendere, no, la tipica disobbedienza e ribellismo adolescenziale che si è mirato verso i sistemi che i fratelli maggiori, gli zii e i genitori hanno utilizzato, per cui il ribellismo dell'ultima generazione è anche rivolto ai social e ai social vecchia maniera eccetera, per cui può darsi, ma che ci sia una grande consapevolezza nel 25enne, trentenne di oggi e una grande diffidenza di quello che gli arriva da Facebook, sinceramente ci credo molto molto poco. E...
ragazzi, una novità su Digitalia: i fuochi d'artificio di fronte a casa mia.
Non ci credo, cioè non capito, ma che cosa?
Niente, cioè, motociclette o ambulanze.
I fuochi d'artificio. Ma cosa c'hanno di fuoco artificiare questi?
Non lo so. Però esatto, questa è nuova, dopo la moto che sfreccia a 300.
Ci mancavano i fuochi d'artificio, va bene. Cioè, la pandemia, tutto è successo quest'anno, ci abbiamo ancora da tirare fuochi d'artificio. Complimenti.
E vanno d'accordo.
È sicuramente un boomer, Michele. È sicuramente,
boom,
è
boom,
sicuramente
sicuro,
un...
senti.
Un boom, 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 è un boomer perché gli piace fare boom, certamente. E la sanità italiana è frammentata, la sanità digitale ancora di più. Mamma mia, un altro argomentone, forse lo tagliamo veloce. Michele, l'hai sì, messo tu, lo sintetizzi?
L'ho messo io, tant'è che poteva essere un possibile speciale di Digitalia nel futuro.
Potrebbe diventarlo, perché no? Dai, quindi diamo un accenno e poi chissà che non lo diventi.
Esatto, articolo che viene dal Post, se non ricordo male, sì, eccolo qua. E niente, fa un riassunto di quelli che sono stati gli sviluppi più recenti dei sistemi informativi italiani, in particolare appunto fa il caso della sanità, dove si è cercato di mettere insieme sistemi veramente di ogni tipo, che vanno dal sistema non informatizzato, il sistema che magari si basa su dei PDF che quindi, come dire, non facilmente machine readable,
il fascicolo, un po' di tutto sanitario,
esatto, per aggrupparli tutti insieme in questo che poi è il fascicolo sanitario
elettronico FSE,
che dovrebbe essere appunto la panacea di tutto le informazioni che ci riguardano dal punto di vista sanitario. In alcune regioni è già stato fatto qualcosa, se non ricordo male in Emilia Romagna già si è andate avanti, in altri si è ancora più in ritardo. Ovviamente il discorso pandemico ha ancora di più esacerbato, con gente che cercava di prenotarsi per tamponi al di fuori della propria regione, insomma veramente, veramente di ogni. Però uno dei messaggi più interessanti secondo me di tutto questo articolo è che fa un punto che dice: la situazione, ok, il sistema informativo devi costruirlo, tutto il back-end, ok, ce l'hai, però come era successo nel caso delle notifiche di Immuni, c'è sempre il problema del fattore umano, nel senso che ogni volta che un paziente viene ricoverato qualcuno deve entrare in un computer e mettere un bel più uno. Questo vuol dire non solo creare i sistemi informativi, ma cambiare operativamente come funziona il lavoro delle persone, ecco, che forse è la cosa più difficile.
È vero e non è vero. Diciamo che oggi questo problema è esploso anche per via della pandemia in corso. Sempre più spesso chi lavora in sanità si trova a doversi occupare da remoto di gestione di documenti, di reperimento di dati, eccetera. E il semplice fatto di limitare i contatti porta a una maggiore necessità del trasmettere e reperire queste informazioni via rete. Il che oggi il personale sanitario non faccia quel più uno su un computer perché non è in grado di farlo, non credo che sia.
Perché forse non ha tempo di farlo.
No,
oggi.
Purtroppo il tempo l'è esaurito già da 20 anni. E purtroppo si continua ad aumentarlo il tempo da dedicare a queste cose qua e a diminuire quello per il paziente. Chiedi a qualsiasi. Il primario oramai fa il giro di visite, quello che proprio ci tiene, al volo alla mattina, fine, il resto è burocrazia e politica. Il medico dell'aiuto, il medico, il dirigente, chiamiamolo dirigente di primo livello, classico, è oberato. Chiunque ti dice che vorrebbe avere molta meno burocrazia per poter, ma in realtà dei sistemi informatici fatti bene ridurrebbero il livello di burocrazia enormemente, perché ti impedirebbero non ti costringerebbero di fare un milione di volte l'input degli stessi dati per ogni singolo caso. Ma lasciamo perdere anche questo. Il problema in atto oggi è proprio questo: aver per anni e continuare, in particolare in qualche caso ancora oggi, a proporre delle soluzioni che sono parziali al problema locale, senza aver fatto un'infrastruttura, perché fascicolo sanitario elettronico è un tentativo in quel termine lì, ma rischia di soffrire di nuovo un po' di quell'aspetto del gigantismo, perché dire facciamo un software che ci risolva questo problema a noi all'ospedale di Catanzaro è un problema, ma il dire facciamo un software che funzioni per tutte in tutta Italia e ogni reparto è un altro problema. Sicuramente quello che si fanno a Catanzaro funziona meglio di quello che fanno a Roma, che deve funzionare per tutti. Il sistema che tutte le aziende che hanno bisogno di efficienza al giorno d'oggi hanno fatto e che nel pubblico non si è mai fatto è quello che ha cercato di fare un po' Piacentini, se vogliamo, col suo lavoro negli ultimi anni, è quello di costruire protocolli di fatto, no? Protocol based development, cioè io ti dico
che ce ne sarebbero anche, fra l'altro, in medicina, di protocolli standard di comunicazione informatizzata, però
sì, per carità,
ce ne sono anche tanti,
appunto, no? Ecco, scegli una serie di, o crea una serie di, dici in Italia domani ci servirà per l'Europa, facciamolo magari anche per l'Europa. Tutto quello che va a gara oggi d'appalto deve prevedere questo tipo di specifiche, questa compatibilità, per cui tu schiacci un tasto, metti un indirizzo web e automaticamente quel database finisce con dei file in un formato già stabilito e riconoscibile e possono rientrare in un fascicolo sanitario elettronico. Questo è ovviamente un lavoro che adesso sei iniziato a fare, ma che per arrivare a compimento ci vorranno probabilmente 15 anni, 20 anni.
E non si può fare durante una pandemia.
Non si può fare una terapia. Io non so se ci siano ancora usanze, tra virgolette, ancora contrarie, se ancora oggi non sia proibito per legge, ecco, costruire soluzioni taccone per l'esigenza di un singolo reparto, eccetera. Può darsi che manchino queste leggi, allora probabilmente è utile farle, perché appunto il primario del reparto nefrologia di Catania, che deve pensare ai suoi pazienti, alle sue dialisi eccetera, e ha un budget, deve entrare in quel budget, è ovvio che nel momento in cui lui ha un problema e ha bisogno di un software si rivolge a una ditta che glielo fa o glielo vende già fatto, ed è l'ultimo dei suoi problemi quello di garantire la compatibilità tra 3 anni col sistema delle dialisi universale di tutta Europa. E quindi lui
però
cerca...
l'abbiamo fatto in altri settori, penso alla fatturazione elettronica, che è esattamente quello,
ma è top down, è top down, non è bottom up, è un'imposizione.
No, la fatturazione elettronica è imposta, ma è un protocollo, perché
sì,
di
è
fatto
vero,
poi
è vero,
ogni
è
gestionale la, quindi io posso continuare a usare il mio gestionale che sì, mi fa la grande azienda o il sì, mio cugino, che però deve creare questo famoso file XML che viene mandato.
Hai ragione.
Per cui in realtà
l'esempio è calzante, si può fare, si deve fare, secondo me, non so se si può fare.
Poi chiaro, la differenza fra una fattura elettronica che ha sorgente, destinatario, prezzo, semplifico,
esatto,
e una cartella clinica di un ospedale,
certamente in un caso
magnitudo.
In un caso tu devi distribuire un dato, un documento con un dato o qualcosa,
e già le fatture sono complicate, fra l'altro, quindi.
E già le fatture sono complicate, perché che tipo di IVA, che tipo di ritenuta d'acconto, cioè, ci mancherebbe,
parte, no? Da bollo, non è...
però esatto, la cartella clinica è una cosa, intanto non è un documento ma è un iperdocumento, no? È l'equivalente di una poesia o di Yahoo, no? O di Google, cioè è ovvio che cartelle cliniche dovrebbero anzi avere richiami, essere interlinkate eccetera, per cui certamente è molto più complicato, esami nuovi, progresso, per cui fatture, non è che ci sono dei nuovi tipi di fatture che escono, in sanità, in medicina ci sono novità, esami nuovi, procedure nuove, cose nuove, certamente è molto complicata, non possiamo pretendere che succeda di colpo, però possiamo pretendere dei regolamenti, come dicevo, che obblighino, nel momento in cui si istituiscono dei sistemi nuovi, nel momento in cui si spendono soldi pubblici per realizzare cose nuove, che siano compatibili con un'infrastruttura come quella di cui tu parli. Ci mancherebbe. Speriamo.
E ci vogliono quei 10-15 anni di cui parlavi prima.
Probabilmente sì.
Bastava iniziare 15 anni fa.
bastava iniziare 15 anni fa dove ho messo la macchina del tempo che ce l'avevo qui.
Vabbè. Nel cassetto insieme al Pebble.
Magari nei gigili del giorno.
Signore e signori, i gigili del giorno.
Non abbiate dubbi che nel momento in cui scopriamo la macchina del tempo la mettiamo nei gingilli del giorno, è il motivo per cui dovete ascoltare Digitalia fino alla fine, perché alla fine arrivano i regali, le segnalazioni dei digitaliani per i digitaliani con le voci di Digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, la macchina del tempo o qualsiasi sfumatura nel mezzo va bene. Vediamo Michele, macchina del tempo?
No, mi accontento di una cosa che ho usicchiato questo weekend su un progetto che stavo cercando di collegare Arduino con Home Assistant, e per farlo ho giochicchiato con il protocollo MQTT, che è appunto quel protocollo che chissà se possiamo costruire il sistema back-end della sanità su MQTT, che permette di far parlare vari in maniera open vari device attraverso un broker su un server. Quello che fa questo programma MQTT Explorer è di agganciarsi al broker e andare a fare praticamente il debug dei messaggi che entrano ed escono. È gratuito, è super facile da installare e da utilizzare, e insomma vi dà tutte le informazioni se state appunto anche voi smanettando con MQTT per capire, e magari anche se lo state imparando, per capire come funzionano i messaggi e quali sono i device, insomma per fare in pratica un po' di debugging. mqttexplorer.com.
Fantastico, grazie Michele, utilissimo per chi smanetta in domotica, roba del genere. Francesco, cosa ci porti oggi?
Allora, oggi è il 30 novembre, il giorno in cui registriamo, e domani è il primo di dicembre, il giorno in cui inizia il periodo, quel periodo dell'anno che si chiama l'Avvento, che porta a Santissimo Natale, periodo nel quale si prendono dei calendari e si aprono caselline generalmente ripiene di dolci o immaginette o a volte altre cose. Per i più skillati in programmazione, come evidentemente ce ne sono, come il nostro Michele che sperimenta in MQTT, già l'avevamo proposto negli anni passati, ma è uscita la versione 2020 del Advent of Code, cioè il calendario dell'avvento per i coder. Ogni giorno, a partire dalla mezzanotte di oggi, viene proposta una casellina che di fatto è un problema di programmazione che bisogna mettersi lì a risolvere e fare premere un po' le meningi e divertirsi per cercare di risolverlo. C'è poi tutta una community su subreddit per riuscire a chiacchierare e discuterne, è un buon modo per mettersi alla prova per chi fa per hobby, per passione o per lavoro l'attitudine di programmatore, e così per magari imparare anche qualcosina di nuovo. Quindi adventofcode2020.com/2020, c'è il calendario di quest'anno.
Questi calendari dell'avvento che uniscono il sacro e il profano e le profanità, perché la programmazione è legata anche alla...
È molto poco sacra la programmazione, esatto. Generalmente, per carità.
Nelle sue conclamazioni ci mancherebbe. Però vabbè, fate questo fioretto, quando scrivete i vostri pezzi di codice non vi vengono, almeno fate il fioretto durante il calendario dell'avvento, di non tirare giù dei santi dal paradiso. Michele, volevi commentare qualcosa? Non ho capito, ti vedevo
che avevo la faccia del commento. No, vabbè, questo era un po' Gingillus ripetutus, ne avevamo parlato in pretrasmissione, però
era
il calendario del 2018,
ma è di un altro anno,
più o meno a fine dicembre.
Il codice era diverso, il codice è diverso, è stato rinnovato quest'anno.
Sì, ogni anno le caselline sono diverse.
Vabbè, allora
questo è il calendario del 2020.
È semi ripetutus. Va bene. Come ultimo gingillo, questa Forensic Architecture, che è un'agenzia di ricerca dell'Università di Londra, che fa investigazioni di eventi violenti, violazioni dei diritti umani, atti di terrorismo e robe del genere, lavorano in partnership con istituzioni statali, con organizzazioni non governative, con organizzazioni di media, fanno delle cose, hanno un sito molto molto interessante, e in particolare vi linko la loro analisi, è una roba veramente digitaliana, la loro analisi dell'esplosione del porto di Beirut. Avete presente che è successo un paio di mesi fa, abbiamo visto una marea di video circolare, credo che sia che sia stato l'evento, probabilmente per la grandezza della questa esplosione era visibile a una distanza tale per cui ha coinvolto talmente tanta gente che aveva il telefonino in mano, che probabilmente è stato l'evento più video registrato della storia, o almeno l'evento violento. Con sistemi di intelligenza artificiale, analisi video, eccetera, questa Forensic Architecture Organization ha preso tutti questi video e ha ricostruito l'evento con un dettaglio enorme, mettendoci insieme anche dati di conoscenza, di intelligence, no? Sui vari materiali, sulle varie cose, sulla topografia dei luoghi, sulle mappe dei silos e i registri delle cose che erano conservati nei silos, documenti della magistratura, eccetera, con una ricostruzione che è qualcosa di pazzesco. Se avete 5 minuti, senza leggere tutto il report, fate partire semplicemente il video che c'è in cima all'articolo. Nel video vi fanno vedere come hanno messo insieme tantissimi video presi da internet, da YouTube, eccetera, e con questi software li hanno proprio messi in 3D e hanno fatto vedere la posizione, facendo vedere l'immagine, poi la ricostruzione in wireframe delle cose, e ruotato la stessa scena in tempo reale mentre avveniva, con la prima esplosione, la seconda, la terza più grossa. È una cosa abbastanza impressionante, sembra una di quelle cose che si vedevano qualche anno fa nei film di fantascienza e dicevamo ma figurati, una roba impossibile. Ecco, guardate le possibilità oggi di analisi grazie ai sistemi informatici di questo tipo di eventi. A me è una cosa che ha impressionato molto. digitalia.fm/551 è il link di questa puntata, dove trovate tutti i link alle notizie di cui abbiamo parlato questa settimana e ovviamente ai gingilli del giorno. Dopo i gingilli del giorno, le note finali. Ringraziamenti per i nostri ascoltatori fedeli, ringraziamenti altissimi per i nostri produttori esecutivi, vi invitiamo a diventarlo se non lo siete ancora, di portare le orecchiette fresche, no, non parliamo di picnic ma parliamo di ascoltatori nuovi, ascoltatori o spettatori, perché grazie agli sforzi di Michele e di noi tutti oramai siamo tra video, telecamere,
ma prima principalmente di Michele,
chiavette, come
no,
dici?
Principalmente di Michele, sì.
Beh, Michele è quello che smanetta con OBS senza lui e la sua,
e che ancora non si è messo una lucetta a farsi vedere, insomma.
Sì, Michele è così, lavora nel suo, è una specie di
sepolcro,
magari
rimango nell'ombra,
un mausoleo, sì. Esatto, dove manovra i suoi feeder, eccetera, ma
cioè,
riusciremo a mettere in luce anche Michele. E dicevo, grazie agli sforzi di Michele and Company siamo anche su YouTube col video della puntata e anche i segmenti più interessanti, youtube.com/digitalfm, in diretta su Twitch, twitch.tv/digitalfm, ma ovviamente e soprattutto sul podcasting. Digitalia.fm è il nostro sito, e dite ai vostri amici di cercarci in qualsiasi applicazione per podcast, noi siamo certamente lì. E grazie alle vostre recensioni, ce n'è anche qualcuna da parte, magari la prossima puntata ricominciamo a leggere le recensioni più interessanti. Grazie, dicevo, alle vostre recensioni, spesso anche in buona posizione in classifica. Direi che per questa puntata è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.